Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine l'editoriale prende lo spunto da una provocazione di Jacopo Fo, che sostanzialmente dice che il mondo sta andando a rotoli e vince la paura, per parlare anche delle cose in positivo che possiamo vedere all'inizio di quest'anno. Poi è per la rubrica Carta Canta Matteo Cavallito, redattore di Valori, valori.it, che ci parla del momento di gloria per le azioni dell'industria bellica con l'aria che tira in giro per il mondo. Ci parla anche di cosa sta facendo l'Italia per quanto riguarda la riduzione dei gas serra, quindi delle emissioni di CO2, e infine di un nuovo filone per le pensioni in Europa e le pensioni sostenibili. Poi abbiamo le notizie dall'Italia e dal nostro territorio su ambiente, società, migrazioni. Per concludere con la nostra rubrica uno sguardo oltre il cortile, la rubrica degli esteri, nella quale ci siamo occupati oggi della guerra dei dazi tra la Cina e gli Stati Uniti, cioè la fine della guerra dei dazi tra la Cina e gli Stati Uniti, sulla mediazione tentata dalla Russia per porre appunto per fare instaurare una tregua all'interno del conflitto libico, e ci siamo dati anche un po' al gossip, ma in realtà per chiederci quanto costa ai contribuenti inglesi la vicenda di Harry e Meghan che sono usciti dalla Corte Reale.
Punto e a capo.
L'ingerenza aperta e non contrastata di Russia e Turchia in Libia conferma, se ce ne fosse bisogno, la previsione contenuta nel lavoro del 2013 di Charles Kachnan, docente in relazioni internazionali alla Georgetown University, intitolato Nessuno controlla il mondo. Kachnan scrive che il secolo che stiamo vivendo non apparterrà a nessuno, non sarà degli Stati Uniti né dell'Europa, perché l'Occidente attraverso un declino economico e politico che lo priverà di quella preminenza di cui gode fin dal Rinascimento. Ma non sarà neppure di Cina, Russia o India, perché nessuno dei paesi emergenti ha i numeri per imporsi come nuova potenza dominante. Sarà più libero, nel senso che ognuno potrà svilupparsi secondo il modello che preferisce, ma anche più complesso, perché non esisterà un baricentro capace di garantire la stabilità e i vari attori coprotagonisti sul palcoscenico non parleranno la stessa lingua in termini di valori universali condivisi. I paesi emergenti sulla scena internazionale infatti non seguono più necessariamente il modello della democrazia liberale e del capitalismo. In Medio Oriente i movimenti islamisti hanno tratto quasi ovunque benefici dalle cosiddette primavere arabe. In Cina c'è un regime autocratico che adotta l'economia di mercato, mentre India e Brasile scivolano verso il populismo. La Russia, piegata alla resistenza europea, sta riconquistando velocemente lo spazio geopolitico dell'Unione Sovietica e torna ad essere un giocatore globale. Costruire una politica di alleanze multilaterali è sempre più difficile, come si è potuto verificare con il fallimento dei vertici sul cambiamento climatico. Insomma, questo secolo non sarà di nessuno. E dire che, visto dal Novecento, il XXI secolo deve essere l'era della Cina oppure dell'India. Qualche economista era perfino pronto a scommettere sul Brasile, mentre i neoconservatori americani puntavano sul ritorno alla supremazia degli Stati Uniti. Oggi le democrazie occidentali rappresentano meno della metà della ricchezza mondiale e il loro rallentamento economico va di pari passo con la crescita di altre potenze, minori fino a ieri, ma che oggi dispongono di arsenali di tutto rispetto e soprattutto, nel caso della Cina, di un potere economico immenso. Quali strutture politiche e sociali si imporranno se le democrazie dei due lati dell'Atlantico non si ergeranno più a controllore dell'ordine globale? Vivremo certamente in un mondo più instabile e complicato. Presto la maggior parte delle 10 principali potenze economiche non sarà democratica. O meglio, si tratta di paesi in cui la democrazia si declina in modo diverso rispetto all'ortodossia. Sistemi a partito unico come in Cina o a leader unico come in Russia o Turchia. Populismi e nazionalismi di destra, anche violenti, come in Brasile e India. E stati controllati dal potere religioso come l'Iran. Da dove cominciare? Fermo restando che le istituzioni multilaterali globali come il WTO e le Nazioni Unite in questa fase non sono agibili, l'unico modo per provare a porre rimedio alla deriva in corso è ripartire dalle istituzioni regionali come l'Unione Europea, il Mercosur o i trattati asiatici. Per l'Occidente la missione storica, se mai è davvero stata tale, di esportatore della democrazia si è esaurita. Non potendo imporre un modello di democrazia, è però importante che resti alta l'asticella della difesa dei diritti umani e ambientali. È quasi l'unico piano sul quale si può riuscire a costruire un ponte, se non verso le istituzioni, almeno verso le società civili di questi paesi. Sarà davvero, e anzi lo è già, un mondo di nessuno e bisogna attrezzarsi, un mondo nel quale non ci si può aspettare nulla da nessuno, dove ogni certezza, perfino quella della solidarietà atlantica, è ormai saltata, un mondo più difficile e pericoloso, del quale occorre sforzarsi e tenere in vita la speranza di ricreare un concerto tra le nazioni, per trovare insieme un nuovo ordine condiviso, basato su rapporti pacifici e di cooperazione.
Carta canta.
Siamo collegati con Giacomo Riccio. Buongiorno Giacomo.
Buongiorno Fede, buongiorno a tutti.
Ecco, anzi, il tuo primo intervento sull'Europa in questa ripresa di lavori per la nostra radio, su un tema che un po' sorprende chi non ha seguito il dibattito all'interno del Parlamento europeo e della Commissione, un tema che è diventato chiaramente visibile dopo molti anni in cui era scomparso dai radar, anche purtroppo per notizie sciagurate come quella degli incendi in Australia. Parliamo di ambiente perché l'Unione Europea con questo Green Deal si è dato degli obiettivi molto ma molto ambiziosi, forse anzi l'area del mondo che si dà gli obiettivi più importanti. Ecco, raccontaci un po' cosa avrebbe deciso la Commissione e l'Unione.
Sì, è corretto, l'Unione Europea su iniziativa della Commissione ha iniziato un percorso di rivoluzione delle proprie politiche in ambito climatico con l'introduzione di un vero e proprio Green New Deal sulla scia del Green New Deal statunitense, il GND del 2019, andando però ben oltre il GND statunitense. In entrambi i casi si tratta di un pacchetto di proposte legislative per combattere gli effetti negativi del cambiamento climatico e l'impatto delle attività umane sul cambiamento climatico. Nel caso europeo, la strategia proposta dalla Commissione, che ricordo ha iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 294 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, si delinea attraverso una timeline ben definita già a partire da fine dicembre 2019, inizio gennaio 2020, e prevede una serie di capitoli ben dettagliati, fra i quali cito semplicemente solo alcuni, ad esempio la politica del farm to fork, ossia del semplificare, anzi ridurre l'impatto ambientale dei trasporti di prodotti alimentari dalla farm, quindi dalla fattoria al consumatore finale, quindi al fork. L'altro aspetto, di EU as a global leader, ossia una strategia che faccia sì che l'Unione Europea diventi poi un modello per ridurre l'impatto ambientale anche al di fuori dei confini dell'Unione, perché il grande problema che si pone, ed è tema di discussione all'interno della dottrina classica, evidentemente è legato a quali sono le aree che più inquinano al mondo. Attualmente fra gli stati che più inquinano per emissioni vi sono ad esempio la Cina e l'India, e uno dei temi che vengono spesso presentati al tavolo è: ma come facciamo noi a imporre ad altri stati di limitare le proprie attività industriali o rispettare certi standard ambientali? E questo è un tema di discussione. Il Green New Deal fondamentalmente ha come obiettivo un obiettivo ambizioso, quello di rendere l'Europa il primo continente neutrale dal punto di vista climatico. Con neutrale si intende ad emissioni zero o neutralità carbonica, quindi sì, si consiste nel raggiungimento di un equilibrio fra le emissioni e l'assorbimento di carbonio. Questo risultato deve essere ottenuto entro il 2050, ma già per il 2030 è previsto una riduzione del 50% delle ambizioni, scusatemi, delle emissioni. Ovviamente un progetto molto ambizioso che parte da una prima necessità di finanziamento di almeno 260 miliardi di euro, con un obiettivo totale di lungo respiro che arriva a quota quasi incredibile di 1.000 miliardi, e vedremo anche quali sono le voci di finanziamento. Aspetti politici, scontro est-ovest, mettere tutti d'accordo non sarà facile, non già a livello parlamentare, perché bene o male tutti i gruppi parlamentari, i popolari, i socialisti, i liberali, ma gli stessi verdi, che in realtà avrebbero preferito un progetto ancora più ambizioso, in realtà tutti questi gruppi condividono i principi della strategia del Green New Deal. Il problema si pone ancora una volta a livello di stati membri, perché una parte dei membri dell'Unione Europea, in particolar modo i paesi dell'Europa orientale, ancora oggi basa la propria economia sul carbone. È il caso dell'Ungheria, è il caso della Repubblica Ceca, è il caso della Polonia. E tra l'altro si è parlato anche di compensazione economica per questi paesi, il cosiddetto Just Transition Fund, ossia il fondo per la transizione giusta, per così dire, che ha l'obiettivo di introdurre appunto un meccanismo di transizione equa per permettere a quei paesi che hanno ancora un'economia basata sul carbone, una transizione a un'economia carbon free entro il 2027 con dei finanziamenti a loro favore. Ovviamente vi sono poi controargomentazioni da parte di altri stati membri che giustamente alzano il ditino, la manina, e chiedono un equivalente aiuto da parte dell'Unione Europea, o semplicemente ricordano che alcuni stati hanno iniziato queste politiche di transizione già 10 anni addietro, mentre altri stati hanno fatto finta di non sentire. Quindi ancora una volta il problema si pone a livello intergovernativo, cioè fra stati membri, e non già a livello sovranazionale, ossia tramite le istituzioni europee.
Poi Giacomo, per qualsiasi informazione, prego. Ricordiamo che anche la Germania continua ancora ad avere centrale carbone lignite, quindi in realtà non è tuttora quel che luccica in Occidente.
Assolutamente, anzi, la Germania, poi vedremo anche per quanto riguarda i dazi pro clima e il mercato del CO2, il cosiddetto Emission Trading System, ha un ruolo significativo. Venendo proprio a questo aspetto, l'Emission Trading System è un mercato parallelo in cui fondamentalmente si possono acquistare diritti per inquinare. Certo. L'ho detta brutalmente, sì. Ma semplifica e rende molto l'idea. L'idea concepita all'interno del nuovo Green New Deal è quella di rendere il sistema più costoso per chi vuole inquinare, riducendo l'ammontare dei crediti cosiddetti a costo zero per il settore del trasporto aereo. Quindi vi sembrerà strano, ma il trasporto aereo ad oggi ha accesso all'Emission Trading System acquistando crediti per inquinare a costo zero, cioè non ha dei costi. E quindi con la nuova strategia verrebbe introdotto l'obbligo di pagare per il trasporto aereo, pagare i crediti per le emissioni di CO2. Tra le proposte vi è anche la Eurovignetta o la Directive sull'Eurovignetta. Fondamentalmente si pone l'obiettivo di introdurre una tassa ad hoc per penalizzare l'uso eccessivo e frequente delle autostrade. Sì. Sono contemplate anche delle riduzioni sulle esenzioni dei carburanti per il trasporto aereo e marittimo. Ovviamente per l'aspetto autostradale uno dei maggiori detrattori di questa politica è di fatto la Germania, perché ha ovviamente un settore automotive molto ben strutturato, e quindi degli interessi economici che non è intenzionata a compromettere. Sì. Ultimi aspetti, finanza e privati in prima linea. Una voce del Green New Deal prevede che una parte del finanziamento da qui al 2027, poi dal 27 al 2050, si basi fondamentalmente sui green bond e sui fondi di investimento verdi, quindi sulla finanza verde. Il grande tema di discussione in merito ovviamente è legato alla fattibilità di questa proposta, perché il problema di un mercato, di una voce di finanziamento di una strategia comunitaria che dipenda in parte dal mercato e solo esclusivamente dalle logiche del mercato e soprattutto della finanza, è una strategia potenzialmente rischiosa, perché una parte di questo finanziamento potrebbe da un giorno all'altro sparire laddove il mercato dovesse considerare questi investimenti non fruttuosi, quindi non finalizzati a un ritorno economico. Quindi questo è un altro aspetto interessante da prendere in considerazione. Ultimi aspetti, i dazi pro clima. Si è parlato spesso di dazi climatici, sono contemplati nella blueprint, nella prima bozza della strategia, la cosiddetta Carbon Border Tax, che dovrebbe proteggere parte dell'industria continentale dalla concorrenza dei prodotti extra UE, prodotti non rispettando gli standard ambientali introdotti invece a livello comunitario. L'idea iniziale è partire dal cemento e poi anche arrivare all'acciaio e ad altri prodotti. Francia e Germania sono favorevoli, ma vi è consapevolezza che tutto ciò potrebbe portare a una guerra commerciale, come già sta accadendo fra Cina e Stati Uniti. E quindi, tra l'altro, non è neanche da escludere l'eventuale obiezione di legittimità da parte della World Trade Organization, perché di fatto i dazi climatici sono a tutti gli effetti dei dazi, certo. E quindi il WTO potrebbe opporsi all'introduzione di questi, certo, di questi dazi.
Non cambiando la mission del WTO, sono i dazi sono sempre dazi. E comunque ci hai descritto una pacchetto di misure molto articolati che in qualche modo fotografano questa sensibilità soprattutto dei paesi del nord Europa e paesi più forti, dove c'è anche un'opinione pubblica che sta premendo in questo senso. Ricordiamo ad esempio che anche la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea, ha appena approvato una legge che andrà a penalizzare i voli in aereo, introducendo una tassa per i voli aereo proprio per l'abbattimento della CO2. Quindi ecco, diciamo, c'è una parte importante, l'Europa trainante, che sta andando in questo senso. Da noi si discute molto poco, però sicuramente diventerà una sfida per tutti i paesi, soprattutto anche per quelli dell'est, che partono con un grande ritardo per quello che riguarda la loro produzione di energie. Grazie Giacomo Riccio, alla prossima.
Grazie a voi.
Young Radio News.
Nell'anno scolastico 2017-2018 sono attivi sul territorio nazionale 13.145 servizi educativi per la prima infanzia. I posti disponibili, di cui il 51% pubblici, coprono il 24,7% dei potenziali utenti, bambini con meno di 3 anni. Lo rivela l'Istat nel rapporto l'offerta di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia, anno scolastico 2017-2018. Tale dotazione, pur in lieve aumento, è ancora sotto il parametro del 33% fissato nel 2002 dalla UE per il 2010. L'eterogeneità sul territorio è molto ampia: in Valle d'Aosta hanno un posto disponibile nei servizi educativi 47 bambini su 100, in Campania meno di 9. L'offerta di posti si compone per l'80% di asili nido tradizionali, per il 2% di nidi aziendali e per il 10% di sezioni primavera dedicate ai bambini 24-36 mesi. Il rimanente 8% è nei servizi integrativi. Il carico medio che deve sostenere una famiglia per il servizio di asilo nido, pari a 1.570 euro nel 2015, sale a 1.996 euro nel 2017. Questo dato è coerente con le indicazioni desumibili dall'indagine condotta sui comuni. L'importo medio per utente accertato dai comuni come compartecipazione nel caso dei nidi comunali a gestione diretta è pari a 2.009 euro l'anno, scrive l'Istat. I vincoli economici spiegano una parte non trascurabile della mancata iscrizione all'asilo nido dei bambini. Nel 2018 sono il 12,4% i genitori di bambini di 0-2 anni non iscritti al nido, che dichiarano di non averlo fatto perché i costi sono eccessivi. Le differenze territoriali sono ampie: questa percentuale è al 17% al nord, all'11,3% al centro, al 7,2% nel sud.
L'Italia a due velocità, o forse tre, come si legge nei commenti al rapporto Svimez, è generata dall'assenza di una visione unitaria sullo sviluppo del paese, ma soprattutto da una ristretta visione nazionale che invece dovrebbe lasciar posto a quella europea. Una questione meridionale che si ripropone, sbagliando con la logica del carro da trainare. Ma se la distanza tra il PIL del nord e del sud esiste, ad accumulare le diverse latitudini, l'aumento delle diseguaglianze tra aree urbane e aree interne, le emergenze sociali delle periferie. Serve ridisegnare la crescita del paese, salvo vederlo lentamente svuotarsi tra immigrazione per lavoro e nascita in calo. Serve scegliere un modello di sviluppo unitario che faccia sintesi delle energie scevro da logiche separatiste di azione o di analisi. Serve un cambiamento di visione e di azione nei processi economici e sociali. Serve rimettere al centro l'individuo e combattere la cultura dello scarto. Non è un caso che a crescere, persino a sud, siano le imprese innovative, sia start-up sia piccole e medie imprese, i settori agricolo alimentare, la bioeconomia, l'economia circolare, quelle che rimettono al centro l'uomo riconnettendolo con la comunità e con il territorio, non sono solo concretizzazione di una giustizia sociale, ma veri e propri asset di sviluppo. Una sfida che non è solo del terzo settore, ma che certamente lo vede protagonista con la sua capacità di sostituire la dimensione quantitativa con quella qualitativa, coinvolgendo anche le persone più fragili e le loro generatività.
Il 2019 è stato un anno terribile per i bambini che si sono trovati a vivere tra bombardamenti, mine sotterrate, mortai, ordigni esplosivi improvvisati, attacchi missilistici, bombe a grappolo e attacchi d'artiglieria. Rispetto a quanto è stata adottata la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel 1989, oggi il numero di paesi in conflitto armato è più alto. Il mondo è infiammato da decine di focolai di guerre e da guerre vere e proprie, mentre aumenta il numero di bambini costretti a fuggire dalle proprie case oppure uccisi e feriti. Henrietta Fore, direttore generale dell'UNICEF, per ogni atto di violenza contro i bambini che finisce sulle prime pagine dei giornali e genera sdegno, ce ne sono molti di più che non vengono segnalati. Dall'inizio del decennio le Nazioni Unite hanno verificato oltre 170.000 violazioni gravi contro i bambini in zone di conflitto, oltre 45 violazioni ogni giorno negli ultimi 10 anni.
Sono passati 25 anni da quando un gruppo di amici decide di impegnarsi in prima persona per portare assistenza medica alle vittime della guerra delle mine antiuomo, e che uno di loro, Gino Strada, aveva conosciuto da vicino. Da quella riunione è nata Emergency, che nel suo bilancio ha l'avere permesso che 10 milioni di persone abbiano avuto accesso a cure gratuite di qualità, dal Ruanda alla Cambogia, dall'Afghanistan al Sudan, fino alle periferie delle città italiane. Migliaia di medici, infermieri, tecnici, cuochi, giardinieri sono stati formati da personale qualificato in strutture appropriate, diventando promotori di sviluppo delle loro comunità. Centinaia di migliaia di studenti in tutta Italia sono stati coinvolti in progetti di educazione alla pace e sono avvicinati a realtà che non avrebbero conosciuto altrimenti. Milioni di persone hanno espresso il proprio rifiuto di vivere in un mondo in cui la guerra, i suoi strumenti e le sue logiche siano ineluttabili. In un suo comunicato, l'ONG con sede a Milano ha dichiarato che i risultati raggiunti in questi anni non sono solo fonte di soddisfazione, sono uno stimolo a guardare al presente e al futuro con una chiara determinazione a fare sempre di più e sempre meglio. 25 anni fa il mondo gioiva alla caduta di muri fisici e ideologici, si immaginava una convivenza globale basata su diritti e valori condivisi. Oggi invece assistiamo a una regressione che spinge sempre più persone ad aggrapparsi ostinatamente ai propri privilegi, ad attaccare con odio tutto quello che appare diverso, a rinnegare il principio universale che una vita in pericolo vada salvata, a chiudersi nella propria fortezza, sempre più claustrofobica, alzando nuovi muri. Noi vogliamo continuare a impegnarci, dice Emergency, con la speranza di poter contare sulla partecipazione di tanti compagni di viaggio. Vogliamo continuare a essere costruttori di pace, praticando concretamente il diritto fondamentale alle cure. Vogliamo continuare a rafforzare, attraverso la nostra testimonianza, la crescita di una cittadinanza consapevole e impegnata. Vogliamo infine continuare a credere che un mondo migliore sia possibile e non solo necessario.
I meteorologici estremi sono una delle manifestazioni più evidenti del clima che cambia e pesano sempre di più su una produzione che già di per sé fatica a garantire un reddito adeguato agli agricoltori. Il numero di fenomeni classificabili come trombe d'aria, grandinate intense, piogge torrenziali è in netta crescita in Italia. Basta guardare il database europeo dedicato a questo tipo di manifestazioni meteorologiche per vedere come il nostro sia uno dei paesi più colpiti. Nel 2019 ci sono stati 1643 eventi di questo tipo. 5 al giorno, un numero impressionante che assume ulteriormente rilevanza se si esegue la sua tendenza negli anni. Nello stesso periodo del 2009 ce ne erano stati 258, nel 1999 appena 20. Cosa succede? L'aumento della temperatura del Mar Mediterraneo libera maggiore energia nell'atmosfera, dice Antonello Pasini, fisico del clima al Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR, che ha dedicato diversi studi e un libro in uscita agli eventi estremi. Questo surplus di energia non può che scaricarsi violentemente sul territorio, fenomeni che un tempo erano gestibili diventando più devastanti proprio a causa del riscaldamento globale. L'Italia registra la maggior perdita di valore delle terre agricole tra i 58 e i 120 miliardi di euro, si legge nello studio. Un futuro di campagne abbandonate non è l'orizzonte distopico di qualche romanzo, ma una circostanza da prendere seriamente in considerazione. Il rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente indica la strada da percorrere. Invece di ripiegarsi in un atteggiamento fatalista e di aspettare inermi la tempesta in arrivo, lo studio sottolinea come le previsioni siano statiche e possono essere compensate da dinamiche socio-economiche come cambi nell'efficienza produttiva in agricoltura e azioni di adattamento. Tra adattarsi e soccombere, la prima scelta sembra decisamente la più ragionevole.
È tempo di cittadinanza, è tempo di sentirsi davvero a casa. I nuovi italiani non si fermano dopo aver manifestato accanto alle sardine a Roma. Gli italiani senza cittadinanza non ci stanno a restare dei fantasmi per legge. La richiesta è sempre la stessa: mandare in pensione le vecchie norme e introdurre anche in Italia lo ius culturae. Oggi sono 1 milione i figli di immigrati che vivono nel nostro paese. 3 su 4 sono nati in Italia, più della metà meno di 8 anni. In 842.000 vanno a scuola, tutti inchiodati alla vecchia legge del 1992. A rappresentare dal 2016 c'è il movimento degli italiani senza cittadinanza. Ai figli di immigrati si rivolgono 3 proposte di legge in discussione alla Camera che non prevedono ius soli puro, bensì quello che è stato ribattizzato ius cultura. La possibilità per i nati in Italia da genitori stranieri di richiedere la cittadinanza a determinate condizioni, come frequentare un ciclo scolastico quinquennale o avere un genitore soggiornante in lungo periodo, senza dover attendere i 18 anni. A scendere in piazza è stato Tavolo Saltamori, il movimento italiano senza cittadinanza e la campagna Io Accolgo, affinché la Camera voti urgentemente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di immigrati nati e cresciuti in Italia attraverso modifiche alla legge 91 del 92. Ben 900.000 bambini e adolescenti d'Italia sono stati infatti discriminati dalla legge sulla cittadinanza e più recentemente dalle nuove disposizioni dei decreti sicurezza che li rendono e li mantengono stranieri in questo paese. Sono condannati a dipendere dai permessi di soggiorno dei genitori, dai tempi d'attesa sempre più lunghi e da discriminazioni normative e accanimenti burocratici, vissuti direttamente al raggiungimento della maggiore età e che finiscono per lasciare in sospeso le loro vite per molto tempo, trasformandole di fatto in fantasmi per legge.
La sentenza per Lady Sorriso, la monzese Paola Canegrati, è arrivata dopo 7 ore di camera di consiglio. È stata condannata a 12 anni. Per l'impenditrice al centro di un'inchiesta denominata Smile, relativa alla costruzione nel mondo del servizio odontoiatrico ospedalieri, il PM Emanuela Massez aveva chiesto la condanna a 10 anni e 7 mesi. Monzese, 53 anni, era stata arrestata nel 2016 a seguito di un'indagine condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano, che avevano alzato il velo su un sistema corruttivo nell'ambito di contratti per l'odontoiatria pubblica negli ospedali lombardi, a partire da quello di Vimercate. Canegrati, che come emerso dalle carte dell'inchiesta veniva soprannominata Lady Sorriso, è accusata di corruzione per aver fatto incetta di appalti grazie al suo rapporto privilegiato di conoscenza con l'ex presidente della Commissione Sanità in Regione per la Lega, Fabio Rizzi, e con il portaborse di quest'ultimo, Mario Longo. Rizzi e Longo hanno chiuso la loro vicenda processuale con il patteggiamento a 2 anni. Anche Canegrati aveva provato a definire la sua posizione con un patteggiamento a 4 anni, ma non era stata giudicata congrua dal tribunale. La donna è stata per circa 6 mesi al carcere di San Vittore, poi agli arresti domiciliari nella sua casa in zona via Bergamo, e infine, dopo un periodo di obbligo di dimora a Monza, è tornata a piede libero. I guai giudiziari della donna, peraltro, non si esauriscono con la vicenda definita il primo grado.
Nuova giunta esecutiva per APA, Confartigianato, Imprese per i prossimi 4 anni. Il nuovo segretario generale Enrico Brambilla, già direttore dell'associazione, oltre che ex sindaco di Mercate, sostituisce Paolo Ferrario e affianca il presidente Giovanni Versaghi. Nella nuova giunta si esprime il giusto equilibrio tra la valorizzazione della continuità con il percorso fin qui compiuto e l'opportunità del cambiamento, dichiara il mio segretario. Troviamo volti che sono ormai un riferimento nella compagine associativa e nuovi. Abbiamo una discreta presenza femminile, imprenditori saggi e giovani, vediamo ben rappresentati i territori, sia milanese che labrianza, e le categorie con diversi mestieri. Ci sono imprese conosciute anche oltre i confini nazionali e altre più radicate nel proprio territorio di appartenenza. Possiamo dirci fiero di questa nuova squadra, la quale ora aspetta l'onore e l'onere di lavorare insieme per il bene dell'associazione e delle sue imprese.
Nel 75° anniversario della fucilazione dei giovani partigiani vimercatesi, Vimercate, città di medaglia d'argento al merito civile, e Ampi Vimercate rinnovano il proprio impegno antifascista per la difesa della democrazia e della libertà e ricordano i martiri del 2 febbraio 1945. Dopo la deposizione dei fiori al cimitero di Vimercate alle ore 11 a Palazzo Trotti, sarà presentato per la prima volta il primo pannello dedicato a Iginio Rota, che fa parte del progetto Memoria, i luoghi della memoria partigiana e portata di Click. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Comuni di Vimercate, Ampi Vimercate e IIS Einstein, ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare la conoscenza della storia della resistenza locale attraverso dei pannelli di segnaletica storico-memoriale, al fine di conoscere e coltivare la memoria storica.
Oltre il nostro cortile.
Siamo al momento di parlare di quello che accade fuori dal nostro cortile, quindi parliamo di esteri. Esteri che questa settimana si parte dall'economia e dall'ambiente, con ormai la coppia non coppia.
Esatto.
A Davos, Greta Thunberg, Trump, per poi invece andare in Germania, per l'esattezza alla conferenza di Berlino, che adesso ci dirai se ha portato a casa qualcosa per la pacificazione in Libia o ancora c'è un punto interrogativo grande. E poi chiudiamo con un qualcosa che ancora per il momento non ci sta, come dire, toccando, però sicuramente il nuovo coronavirus prodotto questa volta in Cina, forse si dice, adesso dimmi se sbaglio, da un serpente,
morso
dei serpenti,
serpente,
esatto,
sì, che poi hanno capito nelle città cinesi quali serpenti mordono, però
vabbè, magari non lo so. Comunque che sta un po' facendo allarmare tutti gli infettivologi mondiali, no?
Eh sì, anche perché si sta per dichiarare l'emergenza globale, quindi non è più una crisi in Cina. Ci sono già gli scanner in funzionamento da qualche giorno alla Malpensa e a Fiumicino, negli Stati Uniti hanno bloccato tutti i voli dalla Cina, quindi una situazione che sta diventando abbastanza insostenibile, come appunto 3 anni fa con l'epidemia della SARS, l'aviaria famosa cinese che aveva colpito anche gli allevamenti di pollame in Cina. E non a caso questo tipo di epidemia ancora una volta arriva dalla Cina, più precisamente la provincia di Hubei, e più precisamente ancora il mercato del pesce della città di Wuhan, credo che sia il nome corretto, dove è stato per la prima volta identificati i primi contagiati tra i bancarellisti, cioè tra i venditori del pesce e alcuni clienti. E questo, diciamo, ci pone davanti un po' alla fragilità di questo mondo nel quale la comunicazione è così veloce, nel quale la gente si sposta. Sempre ci sono state epidemie con caratteristiche virulente localmente, pensiamo ad esempio a Ebola in Africa, ma questo non ha portato un'epidemia globale. Nel caso di queste epidemie di polmonite che si dichiarano in Cina, in poche ore, in pochi giorni prende dimensione globale, appunto soprattutto per la quantità di gente che si sposta. In questo caso dato c'è la concomitanza con l'anno nuovo cinese, un periodo nel quale la famiglia, le famiglie si riuniscono e quindi a molti emigrati tornano a casa o si spostano nei propri domicili. Però c'è da ricordare questa epidemia che ormai stiamo parlando di più di 600 contagiati, più di 30 morti e appunto misure restrittive in tanti aeroporti, e va ricondotta anche alle condizioni allucinanti degli allevamenti di animali in Cina per l'alimentazione umana e anche le condizioni igieniche della commercializzazione. Questo non va mai dimenticato, che il tema della sicurezza alimentare è un tema importantissimo, e quando vediamo le notizie e poi i telegiornali ci portano l'immagine dei luoghi dove iniziano queste tragedie, c'è veramente da essere soddisfatti del livello di sicurezza alimentare europea, perché qui veramente siamo a un livello di precarietà assoluta e di non rispetto delle più elementari norme di igiene su quello che poi diventerà il cibo delle persone. Cambiamo tema, veniamo in Europa per le due prossime notizie. La prima, appunto, come dicevi Cristian, la conferenza di Berlino, nella quale si è tentato non tanto di siglare la pace tra i due continenti, al-Sarraj e Haftar della Libia, abbiamo parlato nelle precedenti puntate, cioè i due, il generale e il governatore di Tripoli, che stanno contenendo quel paese con dietro una schiera di potenze che stanno sostenendo l'uno l'altro, ma soprattutto nell'ultimo periodo la Russia e la Turchia. La conferenza di Berlino doveva almeno stabilire un cessate il fuoco, cioè come primo passo, e questo purtroppo non è stato mantenuto, perché una delle due parti, al-Sarraj, che sta per vincere dal punto di vista militare, non ha voluto sottoscriverlo, e quindi si continua a susseguire la situazione di assedio alla capitale Tripoli. È stata anche sospesa l'erogazione del petrolio. Ma diciamo, la notizia nella notizia di quello che è successo a Berlino è stata quell'immagine veramente triste del nostro primo ministro Conte, che il momento della foto ufficiale, quella foto di rito che si fa sempre alla fine del vertice, nel quale si leggono le gerarchie a seconda di quale sia la posizione della foto, ecco, è stata quella immagine triste di un nostro primo ministro che cercava il posto in prima fila, guardando per terra i nomi che vengono scritti perché si posizionano i politici, e non trovandolo, appunto, è finito in seconda fila defilato. Questo una simbologia molto forte per l'Italia, perché non stiamo parlando di un'ex colonia francese o di un territorio legato alla Gran Bretagna, ma stiamo parlando della Libia, che è stata la colonia per più a lungo dell'Italia, e non soltanto, perché anche dopo la fine del colonialismo l'Italia ha mantenuto dei rapporti commerciali fortissimi. La Libia è uno dei nostri principali produttori e esportatori di greggio, e così come anche è stato un grande porto di destinazione per le nostre esportazioni. Quindi ecco il brutto momento che sta attraversando l'Italia a livello internazionale si è riflettuto purtroppo in questa immagine del nostro primo ministro che cercava un posto che non c'era più. Tra l'altro i rapporti con i paesi nordafricani sono ultimamente molto incrinati, non soltanto per mancanza di peso politico come nel caso della Libia, ma anche per continui attacchi delle volte ai migrati. Ricordiamo la citofonata di Matteo Salvini, una casa tunisina, che ha portato addirittura alla protesta ufficiale del Parlamento tunisino. Rimaniamo in Europa, ma andiamo in Svizzera, andiamo a Davos, allegra località sciistica di Alto Vordo della Svizzera, dove si tiene annualmente il rito il forum di Davos, nel quale i ricchi del pianeta, i grandi manager delle aziende, i politici vanno un po' a discutere quali saranno le linee di evoluzione dell'economia mondiale. Quest'anno è entrato in modo dirompente il tema ambientale, e c'è stato appunto il siparietto tra Greta Thunberg e Donald Trump. Cioè, al di là delle battute, Greta Thunberg è stata molto corretta nel suo discorso, nel quale ha detto ad esempio: senza trattarla come una vera crisi, quella ambientale, non si può arrivare a una soluzione, non è stato fatto niente. E poi la Thunberg ha detto: non lo dico io che sono nessuno, ma la scienza ci ha detto chiaramente come stanno le cose, non vogliamo ascoltarlo. La risposta dell'uomo più potente del mondo, che tra l'altro in questo momento ha qualche problemino a casa sua, Donald Trump, è stata quella di dire che l'America vince ancora, nel senso che gli Stati Uniti in qualche modo se ne fregano della crisi ambientale perché l'economia sta crescendo, e ha sostanzialmente qualificato Greta Thunberg, ma anche tutto l'ambientalista, come profeti di sventura. Quindi sostanzialmente ha rifiutato il dibattito, tacciando appunto l'avversario, denigrando l'avversario, dicendo quello che si dice sempre più o meno dell'ambientalismo, che sono diciamo degli allarmismi che non portano da nessuna parte. Si diceva 30 anni fa, purtroppo la realtà ha dato molte volte ragione a questi cosiddetti profeti di sventura. Il punto interessante su Davos è che le imprese invece hanno parlato chiaro, e uno dei grandi temi sulle imprese è stato quello della riconversione a criteri di sostenibilità dell'economia, intesa come scommessa di futuro e anche come investimento, come possibilità di business. Cioè, le imprese, anche sotto la pressione dei consumatori, stanno studiando seriamente, per la prima volta forse, di come cominciare ad avere un impatto minore sull'ambiente. Non sono soltanto le imprese, perché poi l'Europa, e questo è il tema di cui abbiamo parlato con Giacomo Riccio, anche l'Europa fa un grande investimento per arrivare, un traguardo molto ambizioso, arrivare nel 2050 praticamente ad eliminare il consumo di combustibili fossili. Vedremo come andrà. Comunque il tema, il merito anche di Greta Thunberg e di suoi, è stato quello di porre un tema del quale si era perso traccia da molto tempo. C'è chi ride come Donald Trump e chi la prende un po' più sul serio, per fortuna, che in questo momento lo troviamo sia in Europa sia nel mondo dell'impresa.
Young Radio Magazine.